Eccoci di nuovo in studio, bentornati. Vincenzo, ci vuoi dire qualcosa?
Tu hai mai pensato di fare il medico, Valentina?
No, dico, secondo te?
Sì.
Ma mai nella vita proprio, mai.
Ma di la verità, perché è difficile entrare in medicina.
No, vabbè, da piccoli non si pensa, non si ha questa conoscenza dei test d'ingresso, cose. Veramente io volevo fare la benzinaia.
Ah, vabbè, senti, parliamo d'altro, va, ho capito.
Però è vero.
No, per carità.
Ma lo sai perché? No, adesso lo so che è tossica, che fa malissimo, ma io adoravo l'odore della benzina super. Ecco. Una tossica anche da bambino.
Anche quello della colla adoravi.
No, vedi, io facevo distinzione, ci sono sostanze di serie A e sostanze di serie B.
Certo. Comunque, tornando seri, Valentina. Allora, bisogna garantire una prova d'ammissione equa e meritocratica secondo Massimo Tortorella, presidente Consulcesi. Massimo Tortorella ha detto questa frase commentando l'annuncio da parte del Ministero dell'Università di aumentare di 1.500 i posti disponibili a medicina nelle facoltà di medicina. Una cifra questa ritenuta troppo alta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che, tenuto conto della presenza di almeno 22.000 medici già laureati e abilitati a fronte di 11.000 posti nel post lauream, lancia l'allarme dell'esplosione del cosiddetto imbuto formativo. Noi parliamo di tutto quello che appunto riguarda accesso alle facoltà di medicina con Ciro Imperato, capo ufficio stampa Consulcesi. Ciro, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Eccoci. Allora Ciro, voi siete per allargare o restringere i posti disponibili per i test di ammissione?
L'imbuto.
Sì. Diciamo, più posti o meno posti? Spiegaci un attimo.
Allora, non vorrei intanto scivolare sull'imbuto come ha fatto qualche tempo fa il ministro Azzolina.
Giusto, certo. Diciamo, era la famosa frase dell'imbuto, è vero.
Diciamo, sono forse è corretto affrontare le due questioni separatamente. Noi pensiamo che sia ragionevole l'allarme lanciato da Flonceo sull'imbuto formativo che riguarda le scuole di specializzazione post medicina, ed è importante, si sta lavorando affinché ad ogni laureato in medicina corrisponda una borsa di specializzazione. Un percorso lungo, farraginoso, anche difficoltoso, perché bisogna trovare le risorse per farlo. Per quanto riguarda invece i test di medicina, quindi la fase pre delle scuole di specializzazione, a quel punto si riferisce la Flonceo, noi appunto pensiamo che l'attuale sistema a numero chiuso non sia garante di meritocrazia e regolarità, perché il test di accesso, le modalità di accesso a medicina non lo sono. Voi sapete, no, che il test di medicina consiste in un quiz a crocette. Sì. E in 100 minuti noi dobbiamo selezionare, vengono selezionati quelli che saranno i nostri medici del futuro. Quindi si presenteranno quest'anno 66.000 ragazzi alla prova di medicina, ne entreranno 11.300-400, adesso non ricordo con precisione la cifra corretta, 1.500 in più rispetto allo scorso anno. Però 50.000 aspiranti medici resteranno fuori perché durante quei 100 minuti non sono riusciti a indovinare le risposte giuste, magari. Certo. Chi è emozionato, e in più c'è un altro rovescio della medaglia, che spesso queste prove sono costellate da irregolarità, come dimostrano i ricorsi che noi portiamo avanti da anni con successo e permettono immatricolazioni in sovrannumero.
Esatto, e ne parleremo di questo, ne parleremo.
Bene, insomma, l'emergenza Covid ha dimostrato quanto ci sia in Italia bisogno di medici. Io non vorrei dire una castroneria, però mi sembra addirittura che si fosse arrivato in un momento in cui anche chi non era stato ancora abilitato era stato chiamato alle armi, per così dire. Mi corregga se sbaglio, però c'è stato un momento in cui, insomma, mi pare di aver sentito che anche chi si fosse appena laureato poteva dare una mano in questa situazione. E quindi io le chiedo, ma avere più medici equivarrebbe ad averli più qualificati?
Allora, intanto è corretta la sua affermazione, ed è corretto anche dire che sono stati richiamati i medici che erano in pensione per affrontare...
Sì, per fronteggiare tutto. A un certo punto, insomma, mi era sembrato di capire anche questa cosa e l'ho trovata... Cioè, ero interdetta. Da una parte ho detto, wow... Dall'altro ho detto, ma allora chi fa invece tutto questo percorso? Insomma, è stato
è un
po'...
problema ovviamente di numeri, l'emergenza è chiaro, siamo di fronte ad una pandemia. L'Italia è stato il primo paese occidentale ad essere colpito dalla pandemia. Proprio ieri il New York Times ha sottolineato proprio quanto l'Italia sia stata efficace, no, con le sue misure per fronteggiare sì. la pandemia, proprio essendo il primo paese occidentale colpito. Io direi, diciamo, lei faceva una comparazione, no? Più medici, più qualificati. Probabilmente è corretto dire un'altra cosa, che proprio il Covid ci ha insegnato, e soprattutto forse ha insegnato più a medici e operatori sanitari, l'importanza della formazione continua, dell'aggiornamento continuo, perché diciamo del Covid in pochi avevano, cioè, anzi nessuno poteva aver studiato sui libri di scuola, ed è stato importante proprio il lavoro di aggiornamento sul campo continuo che si è fatto di fronte ad una pandemia, ancora si sta facendo, visto che ancora appunto si sta ricercando un vaccino per sconfiggerlo. Quindi direi che il Covid veramente ci ha dimostrato quanto è importante l'aggiornamento continuo.
Certo, abbiamo accennato alle irregolarità. I dati che ci date appunto riguardano 27 atenei su 41, cioè ci sono stati lo scorso anno irregolarità in 27 università.
In più della metà,
su 41.
Sì, sono le irregolarità che ci sono state segnalate dagli studenti. Noi ormai da 28 anni, per la precisione, perché questo è un aneddoto, cioè con successo ha cominciato proprio difendendo il diritto allo studio dei giovani medici, dei giovani aspiranti medici. Il nostro presidente, che si era laureato da poco in giurisprudenza, si è proprio specializzato su questa materia, proprio confrontandosi addirittura con dei suoi coetanei, era ancora giovanissimo all'epoca. E quindi noi da anni raccogliamo segnalazioni di irregolarità, e lo scorso anno appunto ci sono arrivate attraverso il nostro sportello numero chiuso, attraverso le pagine social, i nostri contatti telefonici e le mail, segnalazioni da 27 dei 41 atenei.
Che
se
tipo,
volete qualche caso,
esatto, che tipo di irregolarità ci sono?
Allora, si parlava di utilizzo di smartphone, quando sapete che ovviamente vengono sequestrati barra requisiti all'ingresso, persone che avevano contatti con i membri delle commissioni, plichi aperti non nello stesso momento, no? Sapete che durante la prova devono essere aperti contemporaneamente le domande. Poi lo scorso anno è successo anche un caso anomalo, perché sono registrate delle ricerche sui temi poi uscite nelle domande la notte precedente all'esame, cioè diciamo chi ne capisce di internet aveva fatto appunto questi studi, avevano notato appunto delle ricerche anomale anche su tematiche diciamo che uno non ricerca comunemente su Google, e c'era stato un picco. Poi si parla ovviamente di questioni anche un po' più legate alla burocrazia dell'esame, persone che hanno usato un'altra penna, no? Sapete che ognuno la penna deve essere solamente quella che ti consegna la commissione, così come certo. Il foglio di brutto non può esserci. Quindi sembrano quisquiglie, ma sono delle piccole irregolarità che comunque alimentano i ricorsi, insomma, sono la base anche appunto delle riammissioni.
Ma certo, anche perché ricordiamo, l'hai detto assolutamente all'inizio, lì in quei 100 minuti si decide la classe medica del futuro, insomma, quindi è fondamentale che chi, oltre a garantire dei test giusti, insomma, che verifichino effettivamente le competenze di base delle persone che accedono alle facoltà, non vi siano anche irregolarità, fondamentalmente. Quale tipo di riforma del settore vi sentite di proporre come consulenza?
Allora, noi pensiamo che appunto il test così com'è impostato non funziona, allora bisogna trovare una soluzione differente. Abbiamo fatto anche delle proposte a dei tavoli ministeriali anche negli anni scorsi, e pensiamo che una soluzione valida sia ad esempio quella che attualmente è in vigore in Francia. Diciamo, ovviamente dovremmo prevedere delle correzioni, anche delle, come dire, dobbiamo un po' amalgamarlo al nostro sistema scolastico e sanitario rispetto a quello francese, però dove ci sia appunto un anno di orientamento in cui gli aspiranti medici possano avere la possibilità di dimostrare sul campo, quindi durante almeno il primo anno accademico, di potersi meritare appunto di continuare il sogno di arrivare al camice bianco, quindi almeno un anno selettivo e non 100 minuti dove si possa avere tempo, modo e soprattutto la regolarità e la meritocrazia necessaria per selezionare i medici del futuro.
Beh, lì si mette anche alla prova un po' la voglia, no? Di fare il medico, perché insomma pensare di poter eventualmente anche buttare un anno, insomma a quel punto ti effetto già una preselezione forse proprio alla base, no? Perché comunque dice, vabbè,
sì,
chi
vede,
me lo fa fare, no? Invece chi ha proprio voglia.
Sapete che ci sono molti ragazzi giustamente esclusi che presentano ricorso, nel frattempo si iscrivono a facoltà in cui ci sono degli esami che possono essere poi convalidati,
sì.
Quindi anche in quel caso c'è una grossa forza di volontà, no? Perché persone, ragazzi, qui stiamo parlando sempre di ragazzi diciottenni,
magari fluiscono verso biologia o verso
altre facoltà appunto affini, e in attesa appunto del ricorso si portano avanti con gli esami. Anche quello mi sembra una bella attestazione di forza di volontà.
Certo. E allora noi ringraziamo per essere stato qui ospite in diretta Ciro Imperato, capo ufficio stampa di Consulcesi. Grazie mille Ciro, alla prossima.
Buona domenica.
Grazie a voi, altrettanto.